Bene, benvenuti a questo secondo incontro, lezione sul testo Minimalismo e Narratività Musicale che corrisponde al mio elaborato di laurea. Questa seconda lezione volevo iniziare presentando alcuni consigli bibliografici in modo da essere messi in campo come letture propedeutiche per l'approfondimento di questo mio testo, che ricordo è stato edito dall'editore Casa dei Libri di Padova e si intitola Minimalismo e narratività musicale. Allora, credo che gli scogli più importanti, più ostici per un musicista che voglia approfondire così, tematiche musicologiche, ma anche per uno musicologo che non abbia specifiche competenze a riguardo, sia appunto la semiotica e la semiologia. Allora, a questo riguardo, volevo consigliare due testi, intanto di Algirdas Julien Greimas, che è un semiologo lituano che si è occupato di quel ramo della semiotica strutturalista e generativa. I due testi che volevo consigliare si chiamano Del senso 1 e Del senso 2. Si tratta di testi specialistici che a loro volta richiedono una infarinatura di semiotica e semiologia a livello generale, no? Per esempio, essere consapevoli di quale sia la distinzione tra significato e significante. A questo riguardo, penso che per iniziare a muoversi nel campo della semiologia sia indispensabile conoscere l'opera principale che ha dato l'avvio a queste ricerche di semiologia a partire da considerazioni di carattere linguistico, e alludo a Ferdinand de Saussure. Si tratta di uno dei primi semiologi che ha scritto questo testo importante che si chiama Corso di Linguistica Generale. Corso di Linguistica Generale che è possibile, diciamo, leggere agevolmente, insomma, e con un po' di tempo si riesce a familiarizzare poi con quelle che sono poi le particolarità della ricerca di Saussure. In particolar modo appunto la separazione, la distinzione fra significato e significante, no? Ecco, poi Greimas è andato avanti sul solco di questi pionieri. Assieme a Saussure ce ne sono molti altri che adesso non ho voglia né tempo di citare, ma insomma, l'aspetto strutturalista della semiotica si è fatto sentire negli anni con ricerche focalizzate, soprattutto nell'ambito semiotico, a allargare il campo applicativo della metodologia, prima linguistica, poi semiologica, a qualsiasi testo in realtà, no? Questa è un po' la particolarità e il vantaggio dell'utilizzo della metodologia semiotica generativa di Greimas. Accanto a Greimas, quindi a questi due testi, Del senso 1, volume 1, e Del senso, volume 2, si potrebbe anche citare, per quel che riguarda sempre la semiotica, Umberto Eco. Umberto Eco ha approfondito in modo specifico la questione estetica, quindi la semiotica, soprattutto in rapporto al problema, al dilemma estetico, perché il testo estetico, se così possiamo dire, ha delle particolarità notevoli. E nel suo testo, L'opera aperta, Umberto Eco pone delle basi veramente molto molto importanti per l'analisi soprattutto di quelle forme espressive che hanno a che fare con le avanguardie, ma anche di pari passo, diciamo, anche all'analisi, per esempio, della Divina Commedia. Quindi si tratta di un'analisi semiotica dell'opera d'arte e quindi del carattere di indeterminazione che in qualche modo l'opera d'arte ha nell'ambito delle possibili interpretazioni, delle possibili letture. Però adesso sintetizzare un testo importantissimo e anche piuttosto complesso come Opera aperta di Umberto Eco è qui del tutto impossibile. E un altro testo, sempre di Umberto Eco, che può essere citato in questa sede, è il Trattato di Semiotica Generale. Si tratta di, quindi, di questi testi per iniziare a avere un'infarinatura, se così possiamo dire in modo piuttosto inappropriato, ma diciamo per iniziare a comprendere quali sono i concetti, quali sono i termini soprattutto, perché poi ogni semiologo, ogni linguista ha sicuramente una terminologia spesse volte che differisce da quella dei suoi colleghi, quindi si tratta di entrare un po' nello specifico anche delle differenze terminologiche, però superato questo scoglio, diciamo, relativo alla terminologia, in realtà i concetti non sono difficili da memorizzare, da imparare. E quindi, fatta questa integrazione bibliografica a livello di premessa, volevo continuare sul solco di quello che avevo iniziato a presentare la lezione precedente. Cioè, si era arrivati, se ben ricordo, alla definizione, per quel che riguarda la musica minimalista, scritta in modo rigorosamente minimalista, quindi per quelle composizioni che appartengono al periodo dell'avanguardia minimalista e quindi del minimalismo storico, si era arrivati alla definizione di una bassa densità semantica, cioè si era arrivati alla determinazione di una bassa densità semantica. Come si era arrivati a questo assunto? Si era arrivati attraverso l'applicazione di tre metodologie analitiche. Una è appunto la metodologia generativa di Gray-Mass, l'altra è l'analisi schenkeriana e la terza è la teoria generativa della musica tonale, che tutte e tre avevano messo in luce una bassa densità semantica, cioè avevano in qualche modo rinunciato da loro stesse all'applicazione, all'applicabilità della metodologia nei confronti di uno spartito minimalista, e in questo caso quindi si era arrivati alla conferma di quello che sosteneva Luciano Berio. Cioè, Luciano Berio sosteneva che la musica minimalista fosse identificata da un livello di indigenza semantica. Ora, questa espressione lui la metteva in campo con finalità probabilmente polemiche, però l'intuizione è un'intuizione importante e soprattutto dimostrata dall'applicazione dei metodi analitici, che si rivelano del tutto inutili, del tutto fuori campo applicativo per definire anche pur un minimo universo di significazione. Quindi il quadrato semiotico, che insomma era la cellula fondativa, no? Germinativa della teoria semiotica di Gray-Mass, questo quadrato semiotico è impossibile da definire nel caso dell'analisi di un brano rigorosamente minimalista. Questo mi sembra fosse, in sintesi, le conclusioni della lezione precedente, no? Allora, a questo punto, prima di capire bene a che cosa possa servire a livello analitico questo strumento, questa asserzione, che diventerà poi un mezzo per poter effettuare ulteriori considerazioni. Prima di comprendere questo, è necessario fare un chiarimento su che cosa sia effettivamente la funzione minimalista. In questo mio elaborato di laurea, io presentavo questo strumento semantico, questo termine, cioè funzione minimalista, per definire un tratto peculiare della tecnica minimalista, cioè la sua persistenza nel tempo. Abbiamo visto che l'avanguardia propriamente detta del minimalismo nasce alla fine degli anni 50 negli Stati Uniti, e questa si chiama, gli addetti ai lavori chiamano appunto minimalismo storico. Però a latere del minimalismo storico esistono forme di applicazione a livello compositivo che potremmo definire come istintive, non programmatiche, come nel caso dell'avanguardia minimalista, che aveva una serie di paletti rigidi dovuti all'osservazione, no, di stringenti criteri metodologici e compositivi. Però il voler ridurre il minimalismo o appiattire il minimalismo al solo minimalismo storico è un errore. In quello elaborato, infatti, in questo testo, io sostengo che a fianco di questa avanguardia, quindi facendo scorrere la freccia del tempo sia a destra sia a sinistra, quindi facendo scorrere la freccia del tempo verso la contemporaneità, oppure da quegli anni 60 del Novecento facendola scorrere all'indietro, noi scopriamo che moltissimi compositori hanno applicato metodologie minimaliste, senza ovviamente chiamare minimalismo o minimaliste le loro opere. Però un compositore come ad esempio Erik Satie utilizzò per i suoi brani scritti per diversi contesti espressivi, come può essere il balletto, il cinema, eccetera, utilizzò una metodologia spesse volte minimalista, no? Quindi un metodo compositivo minimalista. Ma non è assolutamente l'unico. Si pensi a un caso eclatante come può essere il Bolero di Ravel. Il Bolero di Ravel, che nasce come musica scritta per balletto, ma che oggi è eseguito molto spesso come composizione a sé stante, diciamo, si fonda sulla ripetizione di un inciso melodico che viene ripetuto ad oltranza, no? Ecco. Per Satie basterebbe considerare le musiche per il cortometraggio Untracked, per esempio, no? Ma anche lo stesso Richard Wagner utilizza in modo ampio, no, un metodo che si potrebbe definire minimalista. Per esempio, penso al preludio dell'Oro del Reno. È un preludio dell'opera L'Oro del Reno, Rheingold, e questa ouverture, diciamo, si fonda nella sua interezza solo su un singolo accordo, l'accordo di mi bemolle maggiore. Quindi abbiamo tutto un preludio, la cui durata è di svariati minuti, che si fonda solo su una, su una medesima funzione armonica. Quindi anche in questo senso si potrebbe parlare di metodo minimalista, in quanto c'è proprio una volontà di ridurre al minimo il materiale musicale di partenza. E accanto a questi nomi, diciamo, io poi mi sono occupato nel testo anche di rintracciare quello che potrebbero essere definiti degli esempi minimalisti nell'ambito del post-minimalismo, quindi come dall'avanguardia minimalista si sia passati al post-minimalismo nell'ambito di colonne sonore, per esempio, per cinema, ma non solo, anche per documentari, per spot televisivi. In questa mia tesi io esaminavo anche lo spot della Merit Cup, no? Con una colonna sonora post-minimalista. E quindi arrivavo alla conclusione che in realtà, al di là delle etichette concettuali, al di là delle etichette che, come al solito, abbiamo visto, insomma, chi ascolta questo canale lo sa che i generi musicali sono una sovrastruttura culturale, ma non hanno in realtà una fondatezza musicologica e scientifica. E quindi, diciamo, anche il minimalismo segue la stessa sorte di qualsiasi genere musicale. In realtà i confini che separano una composizione minimalista da una composizione non minimalista spesse volte sono molto labili, e una prova di questo è appunto proprio il termine post-minimalismo. Che cosa significa post-minimalismo? Io non amo questa dicitura, no? Ecco, però starebbe a significare, per alcuni musicologi, l'impiego più libero, meno rigoroso dei primi stilemi dell'avanguardia del minimalismo storico. Ecco, questo era un po' il quadro, quindi avevo introdotto questa funzione minimalista anche nell'ambito di compositori che con il minimalismo a prima vista non c'entrano niente, per esempio, appunto, Maurice Ravel, Erik Satie, Richard Wagner, eccetera eccetera. Allora rimane però, fatta questa premessa, da capire il perché il compositore utilizzi questi mezzi. Evidentemente, se nel corso della storia della musica i più svariati compositori sentirono la necessità di applicare delle metodologie o degli stilemi minimalisti, questo dato non può lasciarci indifferenti. Cioè, significa, in altre parole, che nell'ambito, in special modo, in particolar modo, della musica applicata, è probabile che ci sia l'esigenza di presentare una musica che abbia le caratteristiche che avevamo presentato nella lezione precedente, cioè questa indigenza semantica, cioè questa bassa densità semantica. Questa bassa densità semantica non è un qualcosa che deve qualificare in modo spregiativo una composizione minimalista, ma è un suo carattere ben preciso che in realtà dona forza a questa specifica modalità compositiva. Dona forza perché? Beh, per rispondere a questa domanda bisogna analizzare l'opera d'arte non solo nell'ambito musicale. Bisogna analizzare l'opera d'arte non a compartimenti stagni, cioè vale a dire il musicologo si occupa solo di musica, invece lo storico del cinema si occupa prevalentemente dell'immagine filmica, eccetera, eccetera. No, non in questo senso. Bisogna unire le diverse discipline, quindi la semiotica, quindi l'analisi musicale, con gli altri diversi codici espressivi che vanno a formare quell'unicum che poi forma l'opera d'arte nella sua globalità. Si parla in effetti di musica applicata proprio per riferirsi a questo, cioè è applicata a qualcos'altro, no? Allora, nel caso operistico, per esempio, la musica è applicata a che cosa? Beh, è applicata ad una coreografia, ad una... scusate, non a una coreografia, ad una scenografia, è applicata ad un, ad una drammaturgia operistica, no? E tutte queste sottili e complesse distinzioni che poi qualificano il fatto che un cantante d'opera non sia solo un cantante, ma sia anche un attore, spesse volte sia magari anche un ballerino, eccetera, eccetera. E qui, insomma, non si finirebbe più se uno volesse esaminare nel concreto e nel dettaglio tutti i codici espressivi che possono rientrare, ad esempio, nella rappresentazione scenica di un'opera. Con il balletto è la stessa cosa, la musica deve interagire con una coreografia, per esempio, no? O con una pantomima, con una mimica del ballerino, no? Ecco, quindi si tratta di questioni molto complesse che devono essere però indagate dal punto di vista semiotico nella loro interezza. Altrimenti questo discorso non si può comprendere. E questo discorso invece va compreso proprio per connettere la bassa densità semantica ad una particolarità, ad un punto di forza, se così possiamo dire, del linguaggio musicale minimalista in rapporto agli altri codici che vanno a formare l'opera d'arte nella sua globalità, l'opera performativa nella sua globalità. Prendiamo come esempio il cinema, quindi riferiamoci in particolar modo al cinema, però lo stesso discorso potrebbe in effetti valere anche per l'opera, come si è visto nel caso dell'Oro del Reno, o per il balletto. Ecco, quindi concentriamoci per il momento sull'immagine filmica, ad esempio, no? Ecco. Allora, la tesi fondamentale del mio testo è questa. Se prendiamo come esempio un film di azione, quindi avremo una scena dove c'è una componente diegetica molto importante a livello dell'immagine filmica. Si pensi per esempio a un inseguimento tra due automobili, no? Ecco. Allora, le famose scene di inseguimento che sono poi un topos, no, della letteratura cinematografica. Allora, questa è chiaramente una scena concitata, una scena carica di sviluppi diegetici. L'immagine filmica ha un livello di significazione molto elevato, cioè, vale a dire, lo spettatore è catturato da questa scena, la sua attenzione è catturata dalla sua scena perché, in primo luogo, diciamo, detto banalmente, lo spettatore vuol capire come va a finire, se questo inseguimento avrà, per esempio, un finale con un incidente, oppure se chi è inseguito riuscirà a seminare l'inseguitore, eccetera eccetera. Insomma, i possibili sviluppi diegetici sono moltissimi e quindi l'attenzione dello spettatore è catturata dallo sviluppo drammaturgico insito nell'immagine filmica. In questo caso, quindi, se io parimenti ad un'immagine filmica che espone un'alta densità semantica, diegetica e narrativa, ponessi una colonna sonora che a sua volta è carica di sviluppi diegetici o semantici, a quel punto si potrebbe creare un effetto di saturazione, cioè lo spettatore potrebbe essere distratto dalla musica e potrebbe percepire questa musica come invadente, come in qualche modo fastidiosa. Perché questo? Perché l'attenzione dello spettatore è catturata primariamente dall'immagine filmica. Ecco, questo è un punto fondamentale. E questa è la ragione del perché, nel mio elaborato questo era motivato con numerose dimostrazioni, questa è la ragione del perché nelle scene d'azione spesse volte si utilizza una colonna sonora minimalista o post-minimalista. Perché il minimalismo, essendo dotato di una densità semantica molto bassa, questa densità permette agli altri codici estetici di entrare in sintonia con la musica senza arrivare ad un effetto di saturazione, di autodistruzione, diciamo, del codice, perché se questo effetto prevaricante della musica ovviamente si inserisce in un contesto in cui l'immagine filmica ha già una sua grande carica diegetica, drammaturgica, eccetera, eccetera, è evidente che si arriva in qualche modo ad una sorta di non solo di prevaricazione, ma anche di distruzione dello stesso codice estetico, che viene in qualche modo fagocitato dalla musica. E questo è da evitare in modo assoluto, no? Perché la pena di questo errore sarebbe l'incomprensibilità diegetica, proprio l'incomprensibilità della trama del film da parte dello spettatore. Ora, questo dato è molto importante. Perché? Perché poi io da questa intuizione ho in qualche modo tracciato una linea applicativa, ovvero sia, ho tentato di dimostrare quanto in effetti questa intuizione corrisponda al vero. Allora, per far questo ho tirato fuori anche alcuni testi scritti da Gilles Deleuze sul cinema sperimentale in particolar modo, sui rapporti con il minimalismo. A dire il vero, Deleuze scrive quando il minimalismo era ancora una tecnica di avanguardia e non aveva una grande applicazione in ambito cinematografico. Però il suo ragionamento sul cinema sperimentale può benissimo applicarsi alla metodologia minimalista. E c'è poi un'altra questione che riguarda sempre la peculiarità del minimalismo, e cioè il rapporto che il minimalismo in ambito musicale ha con il tempo. È chiaro che se io riduco al minimo il materiale musicale di partenza e fondo tutta la mia composizione su un singolo inciso ritmico, tematico, armonico, è evidente che la percezione a livello temporale sarà diversa, sarà distorta nello spettatore rispetto alla percezione che potrà lo stesso spettatore avere con ascoltando ad esempio la nona sinfonia di Beethoven, no? Giusto per fare un esempio. Quindi anche in questo caso il minimalismo introduce una particolarità a livello temporale. E se ci pensiamo bene, questa scelta dell'esempio, no? Dell'inseguimento è utile proprio per questa ragione, cioè mette in luce anche quanto a livello temporale, spesse volte in questi film vi è l'utilizzo del rallenti, ad esempio, no? Che è una forma particolare di effetto cinematografico che consiste nel rallentare la proiezione in modo da in qualche modo creare un rallentamento, no? Del movimento, e che serve a sottolineare quanto a livello drammaturgico il singolo momento sia fondamentale per comprendere quale sia l'esito dell'inseguimento. Cioè, in altre parole, se l'inseguito riuscirà a smarcarsi dall'inseguitore, a seminarlo, oppure se farà un incidente, oppure se verrà catturato, eccetera, eccetera. Insomma, ecco, quindi in questi contesti la musica minimalista, che ha un rapporto particolare con il tempo, perché è un tempo che ritorna sempre su se medesimo, è un ritorno dell'identico, come dicevo nella lezione precedente, indubbiamente il minimalismo si adatta benissimo a questa concezione del tempo, che non è solo tempo diegetico, quindi, ma è anche una sorta di tempo cristallizzato, è un tempo su cui Gilles Deleuze basava appunto la sua analisi e la sua comparazione fra il cinema sperimentale e il cinema invece classico, più commerciale, se vogliamo, ecco. E quindi il ruolo del tempo, abbiamo detto, il ruolo diegetico dell'immagine filmica, e a questo punto io mi occupavo di analizzare alcuni esempi. Su riguardo a quello che abbiamo detto prima, per esempio alla scena dell'inseguimento, poteva essere preso come esempio questo film di Christopher Nolan, Inception. E quindi io andavo a vedere, per esempio, sono passati molti anni, quindi devo recuperare il capitolo. E comunque, ecco, sì, il film di Christopher Nolan con le musiche di Hans Zimmer. E c'è appunto, c'è un inserimento della canzone di Edith Piaf nel film, no? Che però questo ha un ruolo diegetico, ecco, questa canzone. Mentre abbiamo detto che la musica minimalista di solito non ha un ruolo diegetico, ma al contrario, quindi si accompagna bene e ai momenti invece in cui l'immagine filmica ha al contrario un ruolo diegetico, e in questo senso nel caso di Inception la musica minimalista serviva anche a caratterizzare quella sorta di tempo sospeso e quasi cristallizzato che è tipica del sogno. Quindi nell'ambito di quel film vi era un vasto impiego della tecnica minimalista da parte del compositore Hans Zimmer, soprattutto per quelle scene che erano, diciamo, vertevano sul sogno. E in questo senso, pur essendo Inception un film di cassetta, no? Un film che ha avuto un enorme successo commerciale, però vi era in questa pellicola, a mio avviso, anche una riflessione autoriale da parte di Nolan sui diversi livelli di temporalità in rapporto al sogno, no? E in questo senso la musica minimalista diventava una componente fondamentale. Per esempio, vi ricorderete, se avete visto il film, il moto della trottola, no? Del protagonista di Dom, e interpretato da Leonardo DiCaprio, no? Ecco, e in questo senso, diciamo, esistono anche poi delle specifiche sequenze di inseguimento proprio. Ecco, un caso esemplare, leggo, a questo riguardo può essere tratto da una scena nella quale Leonardo DiCaprio viene inseguito dagli sgherri della Cobol Engineering. In tali sequenze concitate e contraddistinte da incessanti movimenti di macchina, quello che dicevo prima, no? E da un fitto montaggio, la musica, al contrario di quanto forse si potrebbe ritenere, assume un ruolo di primo piano nel creare un'atmosfera di attesa e al contempo sottolinea la criticità del momento. Ecco, infatti, ho messo tra parentesi, lo spettatore è infatti incerto sull'esito dell'inseguimento. Questo è un esempio di applicazione di un metodo minimalista nell'ambito del cinema. Poi prendevo un altro film, anche questo che ha ottenuto un grande successo, Orgoglio e Pregiudizio, diretto da Joe Wright, con le musiche di Dario Marianelli. E anche qui, accanto a brani scritti in quello che a me sembra uno stile beethoveniano, ecco, quindi agli inizi dell'Ottocento, diciamo, ecco, esiste però anche un numero, si potrebbe dire un brano, intitolato Darcy's Letter, che presenta stilemi di ordine minimalista. Poi io analizzavo, adesso non posso sintetizzare certamente i vari capitoli del mio testo, però analizzavo le sequenze in cui questa musica era applicata, e vi era anche qui una scena in cui, se ben ricordo, la protagonista fuggiva, correva, ecco, fino ad una specie di struttura effimera, quelle che si trovano nei giardini, quelle strutture circolari coperte, no? Adesso non ricordo il nome, o forse non l'ho mai neanche saputo, insomma, ecco, però insomma, era interessante anche qui il ruolo della musica nell'ambito della definizione del tempo e anche del ruolo drammaturgico dell'immagine filmica. Però non posso in questo momento sintetizzare anche qui le scene particolari. Quindi, diciamo, a partire da questo quadro di rigoroso di applicazione del metodo minimalista, a partire dal 1980 all'incirca, ecco, questi criteri appaiono meno stringenti. Poi vi è la celebre trilogia di Koyaanis Katsi, con musiche di Philip Glass. Naturalmente sono dei film del regista Godfrey Reggio, che anche qua, anche in questo caso, la musica di Philip Glass è fondamentale nell'ambito, però, attenzione, di marcare una distinzione fra l'autorialità del film di Reggio e invece il ruolo più commerciale di pellicole che hanno una struttura diegetica convenzionale. Infatti, nel film di Reggio non si può parlare di una vera e propria narrazione. Ecco, non esiste una narrazione in un senso convenzionale del termine. E in effetti le colonne sonore minimaliste di Glass esaltano questa dimensione adiegetica, se vogliamo dire così, no? Ma la cosa, degli esempi applicativi più importanti, secondo me, e che lascia spazio anche a considerazioni musicologiche molto interessanti, a mio avviso, è il film di Greenaway, di Peter Greenaway, I misteri del giardino di Compton House. Ecco, qui le questioni diventano più complesse. Per tentare di comprendere questo bisognerebbe anche conoscere un po' qual è la poetica di questo regista, che ha una formazione non primariamente in ambito cinematografico, ma ha una sua formazione scolastica, accademica, nell'ambito delle accademie di belle arti. E quindi sicuramente vi è un'attenzione da parte di questo regista all'immagine filmica trattata quasi come fosse un quadro. In questo senso l'immagine filmica di Greenaway è spesso statica, proprio per consentire diciamo l'identificazione dell'immagine filmica con l'icona dell'opera d'arte, del quadro, dell'affresco, insomma, di quello che è, insomma. Però, attenzione, perché da questo fatto derivano tutta una serie di corollari, se così possiamo dire. Cioè, l'immagine filmica per Greenaway è autoreferenziale. Cosa significa questo? Significa che non è più simbolica, nel senso che non essendoci anche qui un'idea tradizionale di narrazione, gli oggetti, quindi tutta la realtà fenomenica che viene ritratta nell'immagine filmica di Greenaway, però, attenzione, non assume un ruolo referenziale. Allora, a questo punto leggo direttamente che cosa scrive Alessandro Bencivenni e Anna Samueli nel loro libro, in modo che da questa piccola citazione sia chiaro come utilizzi Greenaway per chi non conoscesse il regista. Poi, per chi lo conosce l'opera di Greenaway, forse è superfluo questa lettura, ma insomma. Il testo è Peter Greenaway, Il cinema delle idee. Ma chi a questo punto si sentisse autorizzato a immaginarlo intento a costruire un suo film usando una sorta di iconologia come quella che nel 600 Cesare Ripa aveva redatto a beneficio dei pittori incerti sulla corretta forma di qualche allegoria, gli farebbe torto. Se davvero si tratta di una costruzione, quella dei suoi simboli assomiglia più che altro ad un castello di Escher. Il labirinto di scale, passaggi e viuzze affascina a un primo sguardo d'insieme, ma percorrerli realmente, praticarli uno di seguito all'altro, sarebbe impossibile. In altre parole, guardare non implica capire. Come d'altra parte, non sospettare una buona dose di ironia in un tale dedalo di significati sembrerebbe anzi un tentativo di scoraggiare ogni lettura eccessivamente interpretativa, quello che dicevamo prima, no? Per riuscire a mantenere, come direbbe Jung, il simbolo in vita. Secondo il regista non è necessario verbalizzare il significato di un simbolo per apprezzarlo, dato che per lui l'immagine cinematografica risulta sempre e comunque più potente e autonoma della parola. Dunque in Greenaway il simbolo vivo è immagine, mappa indecifrabile, dizionario perduto. Ecco, quindi l'eliminazione di una referenzialità troppo specifica fa dell'immagine filmica di Greenaway sicuramente un qualcosa di molto particolare da analizzare in chiave semiologica. di in chiave semiotica, scusate. Quindi diciamo l'attenzione alle qualità dell'immagine, prendendo a modello i più grandi maestri della pittura del passato, rende la colonna sonora dei misteri del giardino di Compton House, che è affidata ovviamente a Michael Nyman, rende interessante il lavoro di questo musicista, che per l'occasione prende musiche di Henry Purcell e di William Croft e le rielabora. Quindi da un lato c'è la rielaborazione di brani del barocco e dall'altro però c'è, ci sono alcune composizioni originali, del tutto originali, minimaliste, come è nella cifra espressiva di questo compositore. Poi io qui adesso sintetizzare o tentare anche di solo di affacciarsi sulla questione del capitolo in cui analizzo questo film è impossibile. Nel senso, esistono veramente dei particolari che non possono essere presentati, quindi rinvio sicuramente per approfondimenti alla lettura del testo. Sì, sto tentando di leggere, sono audio contributi un po' a braccio, no? Perché non ho molto tempo di preparare queste lezioni, quindi però insomma ne esce fuori un impiego molto intelligente della musica. Anche qui si crea una dicotomia dunque tra brani dove la musica ha una forte valenza narrativa, e cioè proprio quelli dove sono presentate le musiche barocche di Purcell e di Croft. Quindi da un lato abbiamo una musica che assume un ruolo diegetico importantissimo, dall'altro abbiamo invece, laddove la musica voglia assumere un ruolo di primo piano, ma ritagliarsi uno spazio a margine, abbiamo le musiche minimaliste, extra diegetiche, che sono applicate in modo pervasivo. Quindi in questo senso abbiamo una musica che è realmente diegetica, nel senso che la musica barocca è eseguita da un clavicembalo, quindi non solo ha un ruolo diegetico, ma è proprio musica che compare a livello diegetico nell'ambito dell'immagine o del film, insomma, ecco. Ma io non mi limitavo a questo, nel senso che analizzavo anche, per esempio, lo spot della Merit Cup, come dicevo. Struggle for Pleasure è un brano di Wim Mertens, famosissimo, che compare anche nel film Il ventre dell'architetto, però è utilizzato, in qualche modo si potrebbe dire, è rifunzionalizzato nell'ambito di questo spot. Uno spot di pochi secondi che diciamo dal punto di vista dell'immagine filmica mostra una barca a vela che solca le onde in modo epico, no? Così potremmo dire, con molti movimenti di macchina, un montaggio serrato, quindi sicuramente un ruolo drammaturgico e diegetico dell'immagine filmica molto importante, E dall'altro canto abbiamo appunto la colonna sonora di Mertens che sottolinea questo aspetto temporale, di questa temporalità, no? Perché insomma, trattandosi di barche da competizione, è importante chiaramente, no? Sottolineare la velocità, la destrezza delle manovre. Del timoniere, eccetera, eccetera, e anche insomma, anche il carattere estetico, no? Di questa barca a vela. Ecco, non entro nello specifico anche qui, ma insomma, c'è da dire che la musica minimalista è stata applicata in modo pervasivo ancora oggi. Ancora oggi, forse oggi più di ieri, direi, no? È applicata su spot televisivi, documentari, eccetera, eccetera. Poi, vabbè, analizzavo anche l'impiego di altri brani di Wim Mertens. E su questo film di Peter Greenaway, quindi analizzavo due film di Peter Greenaway, Il ventre dell'architetto e I misteri del giardino di Compton House, però adesso su questo non posso fermarmi anche perché vedo che sto parlando da quasi un'ora e quindi io mi fermerei più o meno qui. Se vedo che c'è lasciato ancora qualcosa di importante da chiarire riguardo a queste tematiche, sicuramente ho lasciato fuori molte possibili considerazioni che potrebbero essere svolte a partire da questi assunti, però analizzavo ad esempio, insomma, a volo d'uccello, adesso cerco di fare un piccolo elenco, no? Anche dei film che analizzavo in questo elaborato. Analizzavo la famosissima pellicola di Aleksandr Nevskij di Eisenstein, film del 1938, con musiche di Prokofiev. Attenzione, anche qui Prokofiev in alcuni momenti del film utilizza degli stilemi minimalisti, da cui poi Prokofiev stesso nel 1939 trasse la cantata Opera 78 per mezzo soprano, coro, orchestra. Questo mi sembra anche interessante perché voglio dire, non era certamente il ruolo di compositore di musica cinematografica, non era di certo disprezzato da Prokofiev, se arrivò appunto a scrivere una cantata, ecco. E mi occupavo soprattutto di analizzare non solo la musica in chiave semiotica, ma analizzare anche l'immagine filmica, in particolar modo la scena della battaglia del lago ghiacciato. Ecco qui sostanzialmente si vedono in un lago ghiacciato, si vedono due eserciti immensi che si affrontano e che si avvicinano fino all'impatto, diciamo. Questa è un po', però il montaggio è vivace, le inquadrature sono spesso dei campi lunghi, quindi diciamo in questo caso l'impiego di una tecnica proto-minimalista da parte di Prokofiev risalta molto, no? Con queste immagini evocative del lago ghiacciato e dello scontro cruento di due eserciti che si sfidano. E cioè, il riferimento è all'eroe, no? Alexander Nevsky che salvò la Russia, no? Dall'occupazione teutonica, ecco. E questo in estrema sintesi, i temi. Sì, poi voglio dire, sempre in questo elaborato, rendevo chiare anche a livello concettuale, a livello schematico, le differenze fra, appunto, abbiamo detto, minimalismo storico, che è l'avanguardia, quindi uno stilema, rigoroso di applicazione della metodologia minimalista, quella che invece è un criterio più ampio, meno stringente dell'applicazione del metodo minimalista, e poi la funzione minimalista, che è qualcosa di molto più ampio, che ricomprende in sé sia il minimalismo che il minimalismo storico, e che sicuramente non nasce all'interno, dell'avanguardia statunitense. Bene, questo, è un quadro riassuntivo, ma nemmeno riassuntivo, perché insomma ho lasciato indietro molte considerazioni. Però appunto il mio ruolo non era quello di sintetizzare, era di aprire degli interrogativi, nell'ambito, di qualche mia assunzione, no? Qualche mia tesi musicologica che ho presentato e che mi pare, insomma, di aver dimostrato con numerosi esempi.